Buonasera, buonasera a tutti. Allora, oggi devo ancora presentare un altro libro, gioco venerdì. Questa volta presentiamo questo libro, Perdonare le tragedie mancate, con cui noi portiamo a compimento tutta una riflessione che stiamo conducendo qui in Fondazione da un anno, che è passata attraverso appunto la discussione di libri di recente pubblicazione dedicati al tema del cristianesimo. Qui oggi vogliamo concludere con una riflessione non specifica sulla dottrina cristiana, ma su quello che è forse il valore di sintesi del cristianesimo, quello che ne riassume anche la specificità teologica, cioè il valore del perdono, grande paradosso cristiano. Questo libro, Perdonare le tragedie mancate, è curato da Judith Casper, qui presente, e da Enrica Manfredotti, e contiene anche un saggio di Olivia Guaratto, oltre che di Judith Casper stessa, e discutiamo con la professoressa Adriana Cavareno. Pensavamo di fare una cosa così, di iniziare facendoci presentare il lavoro di una delle due curatrici, Judith Casper proprio, poi fare subito un commento con la professoressa Adriana Cavareno e poi passare a Olivia che magari ci parlerà del suo saggio in maniera più tematica. Io volevo solamente dire invece una questione di fondo proprio relativamente al libro e non un minuto e poi passo subito la parola, solamente appunto per tirare anche poi le fila del discorso che qui stiamo facendo in fondazione. Allora mi sembra di poter dire, senza entrare nel merito dei saggi, che appunto discuteremo dopo, che i libri, tutti i saggi qui raccolti, che sono di diverse estrazioni culturali, non è solo un libro di saggi filosofici, ma ci sono diversi sguardi, lo sguardo narrativo per esempio, è molto presente nel libro, e questo naturalmente offre una plurivocità di voce, appunto, che aiuta a problematizzare la questione. Però mi pare che tutti i saggi qui raccolti riflettano un po' e condividano quella che è la tesi di fondo del libro, mi pare essere espressa dall'intervista con cui il libro si inaugura, l'intervista a Jacques Derrida, che può essere riassunta forse in due punti, almeno così secondo la mia sensibilità. Il tema, l'intervista è sul valore del perdono, a cui Derrida ha dedicato alcuni dei suoi ultimi corsi universitari. È un tema quindi per lui, un tema centrale dell'ultima parte della sua speculazione. Mi pare che la tesi derridiana si possa riassumere in due punti principali. Uno è l'elemento di gratuità del perdono. Non c'è perdono se non è gratuito. Ecco che inizia subito a intessersi una relazione con l'ambito politico. Per Derrida non può esistere un perdono di Stato. Un'amnistia, per esempio, non è un perdono, proprio perché qui il perdono perde quell'elemento di gratuità che invece è strutturale alla sua funzione. Se io perdono in vista di qualcosa, fosse anche in vista di una ricomposizione civile, ho snaturato il gesto del perdono, non ho fatto i conti con la radicalità di questo gesto e con la sua capacità di oltrepassare, se vogliamo, i limiti della politica tradizionale. E qui il secondo punto che mi piace toccare, che emerge soprattutto nell'ultima parte dell'intervista di Derrida. Cioè, il perdono può essere pensato come nuovo strumento relazionale capace appunto di oltrepassare i limiti e i confini della politica tradizionale? Questo elemento della gratuità del perdono, della possibilità di interpretarlo come nuovo strumento relazionale, anche fra stati, fra popoli, questa mi sembra la sfida del libro. Naturalmente è anche il grande paradosso a cui apre il libro. Derrida non offre una soluzione, la lancia direi come una speranza. Alla fine è molto esplicito relativamente a questa utopica possibilità. Naturale che bisognerà fare i conti, le riprenderemo queste cose magari nella discussione, con la, direi, difficoltà poi di concretizzare questa politica che non è più politica. Ne riprenderemo magari poi queste considerazioni nella nostra discussione, per intanto io appunto farei presentare i saggi a Judith Casper o il lavoro come l'hai pensato di presentare, così poi riprendiamo magari anche questi temi. Allora, il microfono tutto quello perché se no poi mi sento.
Okay. Sì, prima di tutto vorrei ringraziare veramente di cuore la Fondazione Campostrini, in particolare Davide Assael, come organizzatori di questa serata per averci invitati a presentare questo libro e a discuterlo con voi. Questo libro è uscito nel dicembre dell'anno scorso. Ha una lunga storia di concezione che risale a un seminario di studio organizzato da Gianluca Sola nell'aprile del 2004 a Praglia. Questo seminario non costituiva la fine della riflessione sul perdono, come succede in tanti casi, quando il volume poi che segue raccoglie semplicemente gli atti di un convegno, bensì l'inizio di un percorso che poi ci ha portato verso nuovi orizzonti, nuove letture e nuovi incontri, e infine a questo libro. Dunque, anche se l'indice elenca autori vari, oso dire che non è un semplice libro di autori vari. Credo che il lettore se ne accorgerà ben presto, infatti anche nella tua presentazione mi sembrava veramente già sentire che anche tu ne hai sentito veramente qualcos'altro. Dunque, i contributi, per quanto siano diversi per il loro genere e anche per la loro provenienza culturale, dunque, riflessione filosofica, racconto letterario, dramma, fotografia. Questi contributi sono legati tra di loro per molti fili sottili che il lettore è invitato a scoprire. Sono naturalmente collegati al tema del perdono, ma non solo. Piuttosto direi che sono collegati tra di loro da una certa dinamica che viene dal perdono stesso e che si è iscritto veramente in quasi tutti i contributi qui riuniti. Mi spiego meglio. Quasi tutti i contributi portano in sé il momento di una svolta improvvisa, ma di una svolta che rimane in qualche maniera sospesa. Dunque, i contributi testimoniano di un'apertura, di un momento di libertà, di questo momento di libertà che è intrinseco al perdono gratuito, ma in questa apertura non si risolve mai niente, non si slega veramente diciamo questa apertura da ciò che è successo, ma è piuttosto che questa apertura porta ciò che è stato nel presente, nel qui ed ora dello stare insieme, che diventa una realtà dello stare insieme che si potrebbe chiamare stiamo insieme con tutto ciò e nonostante tutto ciò che è stato, stiamo insieme, con e nonostante. È stato questo l'interesse principale del libro, dunque più che una interrogazione del perdono in quanto istituzione o concetto cristiano. Del resto nei volumi ci sono tre autori ebrei presenti, Derrida, l'autrice Gila Lustiger in prima persona e Hannah Arendt come protagonista nel contributo di Olivia Guaraldo, poi il dramma su Srebrenica è scritto da Almir Basovic, giovane autore musulmano, il contributo di Gianluca Sola e Riccardo Panatoni va dei Sahrawi, popolo nomade del Sahara che vive da anni in esilio. Dunque si tratta non del perdono in quanto istituzione, ma in quanto gesto singolare, necessario ed impossibile allo stesso tempo, imprevedibile e incommensurabile come questione fondamentale dello stare insieme degli esseri umani su questa terra. Vorrei spendere qualche parola anche sul titolo. Perdonare le tragedie mancate. Cioè, ma si lascia leggere come siete sicuramente accolte in un doppio senso. Dunque, prima è che possiamo leggere il titolo con o anche senza la virgola, poi anche un doppio senso per ciò che riguarda il senso di tragedie mancate. Dunque, la tragedia in quanto termine letterario indica un certo modo del svolgersi di un'azione. Se prendiamo ad esempio la tragedia antica, si tratta innanzitutto di un concatenamento terribile e predeterminato di azioni e eventi che finiscono tragicamente e dal quale non c'è via d'uscita. La tragedia mancata sarebbe in questo senso il seguire di un'altra necessità che esprime la libertà del perdonare. Ma proprio ciò non vuol dire il happy end, non vuole dire che alla fine tutti si vogliono bene. Anzi, la tragedia mancata è allo stesso tempo anche la tragedia che non conosce, ad esempio, la catarsi come liberazione dagli affetti, che è proprio previsto poi dall'antica tragedia come effetto, no, della rappresentazione del tratto. Dunque, la tragedia mancata, di nuovo, è un'altra necessità rispetto al tragico, ma è anche una storia che non ha fine. Dunque dobbiamo perdonare sempre di nuovo proprio queste tragedie mancate che non finiscono. Non c'è fine al perdono. E poi, come ultima cosa, vorrei parlare un attimo delle fotografie di Patrizio Esposito, perché in questo libro ci sono i saggi e ci sono anche 11 Polaroid di Patrizio Esposito, che è un fotografo, artista, fotografo molto impegnato di Napoli, con cui c'è stato anche un incontro seminariale nella fase della concezione di questo libro. E queste fotografie sono belle, ma non sono solo belle. Adesso anche io, riguardandole con distanza, mi sono veramente accorta che costituiscono un proprio contributo. C'è una presenza silenziosa in questo libro. C'è lo sguardo del fotografo che penetra con suo occhio il buio. Sono essenzialmente fotografie realizzate in spazi bui. Il fotografo che cerca il volto umano, però questo volto umano rimane sempre all'ombra. C'è dunque una specifica tensione sulle fotografie, proprio tra corpo, presenza e ombra. Infatti c'è anche questo un tema che ricorre nel testo, soprattutto poi anche nel dramma di Almio Basovic, Apparizioni dall'età d'argento. Sono tutte figure che vivono, non vivono, sono presenze assenti, sono spettri. C'è anche lì lo spettro, è qualcosa che è morto ma non muore mai. C'è proprio anche lì di nuovo questa figura di qualcosa che non finisce. Poi c'è una foto di Patrizio che è particolarmente indicativa, che dimostra una mano che tiene una fotografia. Allora, la mano è anche uno di questi motivi sottili che ricorrono sempre. Naturalmente la mano è proprio, diciamo, la parte del corpo che è più collegato col dono, un dono che è anche sempre implicito nel perdono. Ma qui questa mano che si apre verso l'altro tiene anche una fotografia, dimostra una fotografia anche come testimonianza, in questo caso anche di una vicenda terribile, di una guerra, di una perdita. Dunque anche lì di nuovo questo doppio gesto, no? Di aprirsi verso l'altro, ma non nel dimenticare ciò che è stato, ma di portarlo davanti agli occhi anche dell'altro. Poi l'ultima fotografia è forse quella più enigmatica, un cane bianco davanti a un muro antico, l'assenza dell'uomo. Fa pensare proprio anche all'ultima frase del processo di Kafka, che tra l'altro è anche citato in uno dei saggi del libro, che suona come un cane. Era come se la vergogna dovesse sopravvivergli. Dunque c'è anche proprio dopo l'uomo l'animale e la questione della vergogna che si propone. Vorrei finire qua.
Come avete sentito dalla presentazione di Judith Casper, e come lei stessa ha detto, nel libro ci sono molti fili sottili e penso che appunto la lettrice potrà seguire questi fili sottili, alcuni li ha nominati, perdono, dono, l'elemento del corpo, l'elemento dei volti, l'elemento delle immagini. C'è alcuna curiosa storia di Heidegger in Crimea. Voglio dire, il libro è godibile e meditabile da molti punti di vista. Io vi vorrei approfittare della presenza di due delle autrici qui raccolte, che, su questo tavolo, insomma, che sono Judith Casper e Olivia Guarando, e coinvolgendo anche la domanda iniziale che faceva David Arcel. E tematizzare proprio il perdono, cioè in senso diciamo quasi tecnico. Vi dirò subito che non farò affreschi, non darò soluzioni, ma invece seguendo soprattutto i saggi di Olivia e di Judith proporrò un problema che mi inquieta e propongo alle autrici questo stesso problema, ma anche a Davide. Nel saggio di Olivia Guarando, ve ne parlerà lei subito dopo di me, per cui non lo presento, ma certo il nucleo tematico fondamentale è la posizione di Hannah Arendt sul perdono, e una delle cose che Arendt dice, e che io qui sottolineo, mi limito a questa cosa, è che lavorando sulla figura di Cristo, è uno dei pochi luoghi arendtiani dove noi troviamo la figura di Cristo, è un capitolo di una delle sue opere, forse la sua opera fondamentale, The Human Condition, la vita attiva, questo piccolo paragrafetto sul perdono, nota che il perdono interrompe la catena della vendetta, una cosa molto facile da capire, su cui vale la pena di meditare. La vendetta è una catena, insomma, occhio per occhio, dente per dente, è una catena di azioni e reazioni ed è, per così dire, una catena che letteralmente ci incatena, ossia è caratterizzata da una necessità, quasi da una pulsionalità naturale. Se io vengo offesa, mi vendico, non perdono, ma mi vendico su qualcuno il quale a sua volta si vendicherà su di me o su qualche mio parente, le conosciamo, no? Questa è una delle strutture importanti della storia, questa catena delle vendette. Ecco, fra le caratteristiche del perdono, che come vi spiegherà Olivia Guaraldo, ma come leggerete anche spero, ha la caratteristica di essere assolutamente imprevedibile, non c'è nessuna necessità del perdono, il perdono è un dono, no? Non c'è necessità di perdonare, chi perdona fa questo dono imprevisto, quindi fuori da qualsiasi catena necessitante, vorrei usare questo vocabolo, da qualsiasi normatività intrinseca della storia o del succedersi di azioni, reazioni. Allora qui, usando un linguaggio che somiglia un po' al linguaggio di Nancy, che non è fra i miei autori preferiti, non mi piacciono queste insomma giochetti di parole, ma in questo senso questa volta proprio lo voglio usare, in questo senso il perdono scatena, hai capito, è un giochino. Rispetto alla catena, il perdono rompe la catena, per cui scatena gli anelli della catena, insomma la rompe. E la rompe almeno su due livelli. Un livello che possiamo chiamare etico-ontologico, ossia l'essere umano definito come individuo egoistico, no? Sovrano di sé, intoccabile, che viene toccato da una ferita e si vendica. Allora, il perdono rompe questo paradigma ontologico e poi etico che sta sotto la catena della vendetta, lo rompe, scatena, diciamo, questo paradigma, e quindi il perdono potrebbe forse essere utilizzato o pensato, lo diceva anche in qualche modo Davide nella sua introduzione, per ripensare, dico io, una ontologia e un'etica, nella sua, diceva Davide, relazionalità, sempre tenendo presente che si tratta di una relazionalità ma caratterizzata fortemente da un elemento di imprevedibilità e di rottura rispetto a ciò che si può prevedere, ciò che si può aspettare e ciò che viene descritto come il normale comportamento degli individui. Siamo vendicativi, occhio per occhio, dente per dente. E il perdono come scatenante potrebbe avere una immediata valenza etica anche in senso tradizionale rispetto a un paradigma politico della modernità molto noto. Mi riferisco questa volta sia a uno dei miei autori preferiti, che è John Locke. Voi sapete che Hobbes aveva detto che lo stato di natura è uno stato di guerra di tutti contro tutti. John Locke risponde: no, non è vero, noi siamo esseri buoni, creature di Dio, c'è la legge divina, razionale, naturale in noi e noi ci vogliamo bene l'un l'altro, rispettiamo la legge divina, quindi lo stato di natura è uno stato di pace, dice Locke. Poi però subito si corregge e dice: purtroppo c'è qualcuno che non segue proprio alla lettera questa legge di natura, la trasgredisce, e allora a un certo punto ci sarà qualcuno che offenderà qualcun altro, che farà del male a qualcun altro, e questo qualcun altro, vittima di questo male, si vendicherà. Allora dice il grande John Locke, quindi avremo una catena di vendette, che la catena è necessaria, c'è niente da fare, è un fenomeno naturale, per così dire, siamo nello stato di natura, e lo stato di natura diventerà uno stato di guerra. Siccome diventerà uno stato di guerra, e qui insomma attraverso un lungo ragionamento siamo arrivati al punto di partenza di Hobbes, bisognerà fare un contratto e creare lo stato, e insomma creare un giudice comune che consentirà pace e sicurezza. Allora io dico, anche rispetto a questo uso proprio di fondazione politica della catena delle vendette, il perdono, nella misura in cui ci consente di parlare, di pensare una nuova ontologia, no? O una nuova etica, forse ci consentirà di pensare anche la soggettività di una nuova politica, cioè qualche cosa che di fondante, che sia scatenante rispetto a questa violenza reciproca che sembra naturale anche nei grandi fondatori dello Stato moderno. Allora, la domanda che pongo ad Olivia Guaraldo, ma la parola identica a Judith Casper, è questa: il perdono, che è imprevedibile, che è innormabile, perché ciò che è imprevedibile non può essere normato, normalizzato, se no perde la sua imprevedibilità. Il perdono, che come dice Derrida, si potrebbe discutere di questo, è il perdono che si concede soprattutto e diciamo nella sua radicalità solo all'imperdonabile. Si potrebbe fare tutta una discussione su cui non voglio aprire. Questo perdono, insomma, così antinormale, eccezionale, così scatenante, che interrompe e rovescia la catena della logica delle vendette, in che senso può essere pensato come fondamento per un'etica o per una politica? Questa è la domanda che pongo a loro. E vengo al saggio di Judith Casper, e porrò a lei tutta la stessa domanda. Nel saggio di Judith Casper lei presenta tre scene. Una scena colpisce molto, devo dire, la lettura. Si riferisce al processo di Norimberga contro, insomma, sui crimini dell'umanità perpetrati dai nazisti, e uno dei testimoni è un uomo, una vittima che ha subito, insomma, questo orrore nazista, e deve testimoniare e fa lunghi silenzi, cioè ci si aspetta da lui la parola di descrizione del male che è stato, ed egli non parla. Però dopo questi lunghi silenzi dice, si mette a piangere e dice semplicemente questa frase: perdonatemi se piango. E lei lavora su questo, su questa frase, sul paradosso di questa frase, lavora molto bene nel saggio di Judith Casper. Questo paradosso ha molti lati che io qui non posso affrontare, dovete leggervi il saggio, però insomma voglio accennare a qualcuno. Certo, è un paradosso, perché nel processo di Norimberga, insomma, in un processo di crimini contro l'umanità, ci si aspetterebbe che siano gli aguzzini che chiedono perdono per le loro azioni e che piangono. E invece, paradossalmente, è la vittima che chiede perdono, no, di un male che ha ricevuto, non dato, e che piange, queste lacrime misteriose, no, e che piange. Anche qui vi volevo parlare di due tipi di figure, di catene. Una è una figura scatenante, ma che è opposta al perdono, ed è proprio quello che viene chiamato l'evento Auschwitz. Perché l'evento Auschwitz è scatenante? È scatenante, e qui cito la mia cara Anna Arendt, che condivido Olivia Guaraldo, è scatenante perché così profondo è l'abisso di Auschwitz, così profondo ciò che è successo, no? Al centro del Novecento, che il filo della storia, il filo della tradizione, e se volete quello che noi possiamo ricostruire come una catena, perlomeno che si può narrare, per intenderci questa catena che usiamo spesso noi occidentali, europei, no? Che la storia antica, medievale, moderna, no? Cioè tutta questa logica, questo incatenare un periodo all'altro, vedere almeno a livello ricostruttivo, storiografico, narrativo, uno logico, uno sviluppo, questa cosa un po' illuminista hegeliano. Comunque, rispetto alla tradizione, Auschwitz introduce un non senso, un abisso, un baratro, no? E in questo senso rompe la catena della storia, no? Quindi qui abbiamo qualche cosa che si rompe. I responsabili, le figure di questa rottura sono proprio questi nazisti, dai quali si aspetterebbe forse che chiedessero perdono e piangessero, e questa è la loro vittima, è la vittima di questo abisso che ha scatenato il senso della storia a chiedere perdono. Vedete come si accumulano i paradossi di fronte a questa frase, a questo evento. E accanto alla scatenazione scatenamento prodotto da Auschwitz, scatenamento del senso, c'è il rincatenamento che è costituito da questa scena molto criticabile, se si vuole, e sulla quale sono state scritte tante cose polemiche, del processo di Norimberga, di qualsiasi processo di questo genere che vuole giudicare crimini contro l'umanità. Che cosa fa il processo di Norimberga? Vuole identificare un crimine, vuole giudicarlo e vuole punirlo con giustizia, come se quel crimine, veramente quel crimine che, come dice Arendt, ma non solo Arendt, ha ecceduto tutte le norme giuridiche, etiche e anche quelle ontologiche elementari della personalità unica di ciascun umano. Ecco, come se questo, che già sfuggito ampiamente alla normalizzazione giuridica, potesse essere quanto si vuole condannato, ma proprio perché processato, rinormalizzato. E infatti che cosa fa il processo? Se non ricostruire una catena sensata dove ci sono reati, ci sono crimini, ci sono colpevoli, ci sono colpe e ci sono punizioni. Vedete che si ricostruisce una normalizzazione. E questa normalizzazione, questo rincatenare, che è il tentativo efficace, se si vuole, del processo di Norimberga, è un rincatenare appunto che ci farebbe aspettare, questo tentativo di normalizzazione, cioè pulsione alla normalizzazione, che oltre ad essere puniti per il loro crimine, i carnefici possono anche, come dire, recuperare una dimensione etica, perché anche il peggiore carnefice si può pensare, se chiede perdono, appunto, cosa che non fa, e se piange, no? E chi piange si presume che abbia rimorso di ciò che ha fatto, no? Il pianto è sostanzialmente una categoria etica, non una categoria giuridica, risponde, diciamo, a questo possibile o potenziale atteggiamento di chiedere perdono e di piangere, diciamo, aggiunga la normalizzazione giuridica anche il suo appartenere di nuovo a una normalizzazione etica. Ma come vi ho detto all'inizio, la scena che presenta Judith Casper è la vittima che dice perdonatemi se piango, quindi è fuori da tutte queste catene, e se è fuori da tutte queste catene, tutta la logica delle catene e la logica del rincatenamento salta, questo paradosso, questa imprevedibile frase, perdonatemi se piango, detta dalla vittima, una imprevedibile frase nella quale però si intuisce che sta tutto il senso del perdono, del dono, dell'imprevedibilità del perdono, tutto il senso di un possibile ripensamento dell'ontologia, dell'etica e della politica che vada oltre la logica delle catene, oltre la logica delle catene che dicevamo prima, quella, diciamo, tradizionale della politologia dell'azione, della catena delle vendette, ma anche le catene che sono costituite da un tentativo di rinormalizzare ciò che non è normale e ciò che in senso estremamente negativo, in senso, io vorrei dire, horrorista, ha aperto un abisso nella possibile configurazione concatenata del filo della storia. Allora, di nuovo, e qui concludo, ma lo chiedo anche a Davide, in che senso il perdono di cui avete trattato, il perdono di cui parla Derrida, si può proporre come un nuovo fondamento, un nuovo orizzonte per ripensare l'ontologia, l'etica e la politica? In che modo possiamo, come dire, riflettere, meditare sui paradossi del perdono, su questa cosa che lo rende, diceva Davide, è gratuito, quindi lo rende imprendibile nella tradizione politica ed etica, è imprendibile nelle categorie, diciamo, conosciute della tradizione, quindi non è così facile. Certo, è bello lasciarsi suggestionare, ma
ma non è così facile prendere le distanze dalle categorie tradizionali dell'etico e del politico in nome di un tema che costringe a ripensare radicalmente la soggettività, l'azione e la storia medesima. Quindi concludo ponendo questa domanda a Davide e a Judith e a Olivia, premettendo che non ho soluzioni per questa domanda, ma questa è la domanda alla quale mi ha spinta l'attenta lettura del libro. Grazie.
Allora, cercherò in qualche modo di raccogliere le domande di Adriana e rispondere per quanto mi compete, ovvero per una rilettura del concetto di perdono in Hannah Arendt, che è poi la parte che ho curato, l'articolo che ho scritto in questo libro. E devo dire che, se mi posso permettere una sorta di commento da autrice barra presentatrice di questo libro, penso che in un certo senso il lavoro di Hannah Arendt sul concetto di perdono, il mio tentativo di in un certo senso darne lettura in questo saggio, rappresenta il più tradizionale degli articoli all'interno di questo libro, cioè il più, diciamo, il meno interdisciplinare, se vogliamo, più strettamente filosofico o filosofico-politico. Perché dico questo? Perché io penso che, lungi dall'essere il perdono una categoria che i filosofi debbano lasciare ai teologi o ai pensatori religiosi, la lezione di Arendt è proprio questa: il perdono può essere, per così dire, adesso uso una parola un po' forte, ma per farmi capire, può essere secolarizzato e può davvero aiutarci a ripensare l'etica e la politica, senza in un certo senso, come dire, senza assumere registri linguistici necessariamente troppo diversi da quelli a cui la filosofia e la teoria politica sono abituate. O meglio, mi pare che Arendt cerchi e si sforzi di mantenere un basso profilo rispetto alla sua lettura anche del cristianesimo, della figura di Gesù di Nazareth, nel tentativo proprio di, cioè non nel tentativo di sminuire il perdono, ma semmai proprio di fare un'operazione anche provocatoria all'interno della storia della filosofia, e cercherò di spiegare perché. E, detto brevemente, per Arendt la politica è la sfera del mostrarsi, cioè ciascuna e ciascuno di noi riesce a diciamo così, a mostrare la propria unicità, la propria irriducibile differenza, no? Quella che lei chiama unicità, solamente agendo e parlando in un contesto plurale condiviso. Cioè lei dice, ciascun esistente nasce, no, viene al mondo, e venendo al mondo in un certo senso mostra la propria unicità, la mostra, no? Ciascun neonato ha una faccia, un pianto, una voce che sono unici. Questa unicità, però, dice Arendt, diventa, per così dire, operativa, cioè diventa qualcosa che noi non solamente mostriamo in maniera passiva, ma agiamo, cioè facciamo significare, nel momento in cui prendiamo parte ad una sfera, diciamo così, pubblica. Per Arendt, che era molto radicale su questo, la vita che vale la pena di essere vissuta sostanzialmente è una vita vissuta insieme ad altri in uno spazio pubblico in cui si parla, si discute, si agisce e si cerca in un certo senso anche di cambiare le cose, di cambiare il mondo, ma la cosa più importante per lei è proprio che in questo agire insieme ad altri si mostra chi si è in maniera radicalmente diversa rispetto a ciascun altro. Allora, perché dico questo? Perché Arendt dice, quindi quando noi agiamo, quando noi ci mostriamo in uno spazio pubblico e non siamo più padroni di noi stessi, cioè nel momento in cui prendiamo parte a questa sfera, chiamiamola sfera pubblica, dovete avere in mente ovviamente no, la polis greca, l'agorà, ma per Arendt ci sono stati altri momenti di questo mostrarsi, no, che sono stati anche l'inizio delle grandi rivoluzioni della modernità, così come anche per certi versi i movimenti studenteschi. Lei li chiama Epifania del politico, dove per qualche miracolo, diciamo così, per qualche congiuntura storica particolare, le persone hanno preso parte alla vita pubblica e si sono resi conto che nel prendere parte a questa vita pubblica era in gioco, insomma, qualcosa di più del semplice decidere su qualcosa, era in gioco la loro umanità, il loro chi, la loro unicità. Ma sostanzialmente Arendt dice, quando noi agiamo, le nostre azioni, siccome ricadono in un contesto plurale, no? Noi non siamo più in grado di controllarne le conseguenze. Quindi sostanzialmente, quando noi agiamo in queste, no? Non quando noi fabbrichiamo, no? Non quando noi costruiamo una sedia, un tavolo, ma quando noi parliamo e prendiamo un'iniziativa in un contesto pubblico, è come se appunto la nostra identità immediatamente divenisse qualcosa di comune, una proprietà di tutti quelli che stanno con me ad agire in quel momento, di tutti quelli che mi guardano, che mi ascoltano e che discutono con me. Allora Arendt dice questo, e questo non sto qui a farvela troppo lunga perché naturalmente questo è il contenuto del suo testo che prima citava Adriana, Vita attiva, la condizione umana, ma Arendt ha in mente la critica a un preciso concetto, una precisa visione invece della politica, quella per cui no, la politica si basa su criteri stabili, su criteri già definiti. La politica è insomma costruzione di un ordine, dice Arendt, fin da Platone. Allora, gli esiti totalitari sui quali Arendt riflette, sui quali scrive, ai quali anche partecipa come vittima, la fanno ripensare a tutta la tradizione politica occidentale e dire c'è qualcosa che non va in questa tradizione politica, e probabilmente è proprio la coincidenza, dice lei, di libertà e sovranità. Cioè, per tornare a John Locke che citava Adriana prima, il soggetto della politica, a partire da, diciamo, da Platone, insomma non voglio parlare di Platone, ma il soggetto della politica moderna è l'individuo, no? E questo individuo, per Locke, per Hobbes, per i teorici, insomma, della politica moderna, è colui che è in grado di, come dire, è padrone di se stesso e delle proprie azioni. È autonomo, è razionale, è autofondato. E questo individuo che è padrone, no? È quell'individuo che poi sarà in grado di costruire l'ordine politico giusto e buono e razionale soprattutto. Allora Arendt dice, c'è qualcosa che non va in questa tradizione, perché fa equivalere il possesso di sé, la padronanza su di sé e l'autonomia con la libertà. Cioè solamente chi è in grado di governare se stesso è veramente libero, no? Solamente chi è in grado di governare le proprie passioni, no? Le proprie pulsioni, solo quella persona si qualifica come individuo a pieno titolo e può godere poi eventualmente di diritti. E Arendt dice, sforziamoci di pensare a una politica diversa, cioè a una, non dovete intendere politica nei termini, come dire, correnti del linguaggio, proviamo a pensare a un modo diverso di pensare alla politica, cioè cioè non una politica che si fondi su queste entità autonome, autofondate, razionali, padrone di se stesse, ma proviamo a pensare alla politica come uno spazio in cui chi si mostra, chi agisce, chi parla, è in immediato contatto diretto con altri che parlano ed agiscono, e in un certo senso, parlando e agendo, consegna se stesso agli altri. Si, appunto, viene spossessato in un certo senso dalla dimensione plurale, collettiva. Allora, per tornare a quello che dicevo prima, proprio perché nella costruzione che Arendt fa della politica, lei immagina che ciascuno degli agenti, degli attori politici non sia in possesso delle proprie azioni, dice, le azioni sono imprevedibili, cioè gli esiti di un'azione hanno infinite ripercussioni che la gente non è più in grado di controllare. L'azione, se vista secondo queste categorie arendtiane, è smisurata, dice Arendt, cioè può innescare dei meccanismi che la gente stessa non riesce a controllare. Ma perché? Perché nel momento in cui la gente agisce, il soggetto agisce, consegna questa sua azione immediatamente a un contesto plurale, come se ci fossero, come dire, mille aspetti di questa azione visti dalle facce e dalle orecchie di chi è partecipe a questa sfera pubblica. Allora lei dice: questa qualità smisurata può essere controllata in qualche modo? Possiamo noi arginare questa dimensione smisurata dell'azione? E Arendt dice: sì, possiamo, attraverso la categoria del perdono. Ed è lì che lei recupera, no, il messaggio evangelico: perdona loro perché non sanno quello che fanno. E quello va inteso in questo senso che ho tentato di spiegarvi adesso, no? Perché non sanno quello che fanno vuole dire perché le conseguenze delle loro azioni non sono in possesso di chi le ha fatte queste azioni. Perché ciascuno nel momento in cui agisce non è mai padrone di se stesso, non è sovrano su se stesso, ma immediatamente si inserisce in una dimensione relazionale. Allora, la categoria arendtiana del perdono, no? Dice Arendt, è un modo, come dire, un tentativo di arginare quella potenziale illimitatezza delle azioni umane attraverso una sorta di argine tutto umano e tutto relazionale. Perché lei, poi riportando anche là di nuovo il passaggio dal Vangelo di Luca, dove appunto Gesù dice: Signore, perdona loro perché non sanno quello che fanno, nel Vangelo di Luca viene detto proprio che non è Dio a perdonare, ma devono essere prima gli uomini che perdonano. Come a dire, c'è una dimensione tutta umana, tutta secolare, se vogliamo, del perdono, che può essere, che può fungere da criterio in un certo senso per ripensare la politica, o meglio, per ripensare o per rendere più per rendere possibile quel modello di politica che lei ha in mente, cioè quel modello di politica per cui libertà non coincide con sovranità, cioè libertà non coincide con controllo su di sé. Libertà coincide con imprevedibilità e spontaneità, per Arendt, no? Imprevedibilità e spontaneità che sono innanzitutto insiti nell'azione, perché per Arendt l'azione è sempre imprevedibile e frutto della spontaneità umana. Ma allo stesso modo il perdono, proprio come l'azione, è una sorta di argine all'illimitatezza dell'azione, il quale però è esso stesso imprevedibile. Ed ecco qui quello che diceva prima anche Adriana, cioè non c'è un principio del perdono, no? Perché altrimenti il perdono non sarebbe più tale. Il perdono è senza principio, cioè è anarchico, è qualcosa che avviene senza essere richiesto, senza essere previsto, e soprattutto avviene in virtù di quella dimensione relazionale e contingente che coincide per Arendt con la politica. Allora, per tornare alla domanda di Adriana, che è una domanda un po', diciamo, da $1 milione, quale fondamento per la politica? Ecco, io penso che la direzione, quella iniziata da Arendt, di questo sforzo di sottrarsi a una tradizione di pensiero che fa coincidere libertà e sovranità, libertà con governo su di sé, insomma, in questa direzione è possibile, a mio avviso, trovare spazio per una proficua, appunto, funzione, diciamo così, del perdono nel ripensare la politica. Ma appunto dobbiamo sforzarci di abbandonare queste categorie, che sono quelle di individuo, no? Di sovranità, di ordine politico costruito, fabbricato, insomma. E dobbiamo forse cercare, come diceva anche Judith poi all'inizio, di pensare, no, a che cosa viene dopo, cioè in un certo senso a questa la comunanza sulla terra, che è poi la frase con cui Judith conclude, mi pare, la sua presentazione. L'appartenenza imprescindibile a questa terra, cioè la dimensione dell'appartenenza imprescindibile a questa terra, insomma la dimensione dell'umano, dell'umanità, ha a che fare con tutte queste cose, cioè ha a che fare con un ripensamento del soggetto, ha a che fare con un ripensamento del legame fra libertà e sovranità, ha a che fare con una nuova dimensione ontologica. Quindi quella per cui appunto non si pensa all'umano solo come l'individuo, no? L'indivisibile, ciò che non può essere diviso, ma ha a che fare appunto con lo sforzarsi di trovare una nuova misura dell'umano. E questa nuova misura, Arendt ci insegna appunto, è quella della costitutiva relazionalità, per cui non siamo mai autonomi e indipendenti, ma siamo già da sempre dipendenti da altri, e in questa dipendenza, in questo legame che ci mette al mondo sostanzialmente, io nel mio saggio ho poi tentato un parallelo fra il perdono e la nascita, ma in questa dimensione della dipendenza si gioca anche proprio la possibilità di pensare anche che ruolo può avere il perdono in questa dimensione della dipendenza e del legame. Però il lavoro, a mio avviso, sta tutto nel decostruire non solamente una storia del pensiero, ma anche il nostro immaginario, come siamo abituati, no? A pensare che appunto ci sia o la cattiveria o l'automatismo della vendetta, o la perfidia, diciamo così, della vendetta, oppure la bontà, no? Del perdono. Penso che le cose siano più complicate di così. In un certo senso mi pare di capire che lo sforzo anche di questo libro sia proprio di andare in questa direzione, no? Di rinunciare all'alternativa buono-cattivo, no? Cattiveria della vendetta, bontà del perdono, ma di consegnare al perdono anche una dimensione forse più complessa, più profonda. Ma adesso lascio a Judith la parola. Grazie.
Allora, ti fermo solo un secondo perché aggiungo solo veramente una considerazione velocissima, così poi rispondo un po' tu. Perché mi sembra che ci troviamo un po' d'accordo, forse su questo punto appunto, che la sfida è la possibilità di una fondazione, diciamo così, dell'apertura, di una nuova politica. Forse uso un po' con reticenza questo termine perché naturalmente il perdono in qualche maniera dovrebbe forse anche superare la politica. Forse dovrebbe già essere uno strumento che oltrepassa la stessa politica. Però, naturalmente, tu dicevi all'inizio, beh, attenzione, quando si tratta di tematizzare il perdono come istituzione, proprio perché naturalmente qui si ricadrebbe in una grande contraddizione, naturalmente, perché se io istituzionalizzo il perdono l'ho già tramutato con una formula politica, è perché è andato via il senso di gratuità del perdono. Allora questo è un terreno di critica possibile, no? Quasi teoretica mi verrebbe a dire, cioè questa è la critica sulla possibilità del gesto di perdono, se non intendendolo quasi come gesto di grazia che va a interrompere il ciclo naturale e via dicendo. C'è un'altra dimensione che mi piacerebbe brevissima, proprio un secondo aggiungere, e ti chiederei poi magari da tutti anche di rispondere solamente a questa questione. E torno all'idea invece del legame fra cristianesimo e perdono, che sia tu che Olivia mi pare invece tentavate un po' di scardinare questo legame. Nel senso, c'è la possibilità di una lettura laica del perdono, e il perdono non è una specificità cristiana. Io penso il contrario. Penso che invece oggi noi dobbiamo fare i conti col perdono, forse intendendolo come specificità cristiana, e mi spiego. L'attributo su cui dobbiamo forse concentrarci è quello della universalità del perdono. Noi possiamo pensare il perdono come un gesto universale? Possiamo noi oggi ritenere che questo gesto sia estendibile a tutte le specificità culturali, a tutte le storie di vita concrete? E mi sbilancio dicendo una cosa in più per far capire un po' il senso anche, diciamo, forse della provocazione. Per me non è giusto che Eichmann venga perdonato. Non è giusto andare a quella persona lì, che ho in mente io, che testimonia il processo Eichmann, che è entrato in campo di concentramento e di sterminio con 11 parenti ed era in Israele, è tornato poi, fino in Israele, il processo Eichmann, sappiamo, negli anni 60. Lui, da Israele, testimonia come unico superstite della sua famiglia davanti ad Eichmann, dire a quello lì: ma tu devi perdonare per spezzare la catena. Io non credo che la vita di quella persona possa andare avanti senza un risarcimento. Siamo sicuri che il perdono non sia una specificità culturale, che non viene certo da quelle storie di vita? Siamo sicuri che non sia un nuovo gesto di astrazione rispetto alla complessità della vita? Siamo sicuri che il perdono sia un gesto che può essere considerato come universale? Io su questo ho molti dubbi. E qui noi stiamo dicendo alla gente invece che dovrebbe perdonare. Stiamo dicendo a dire che non ammazzate Saddam Hussein, stiamo dicendo a lui, senza sapere e conoscere, vivere nella pelle la loro storia. Magari è giusto perdonare, però bisogna trovare degli elementi assai persuasivi per convincere quello che è entrato in campo di sterminio e ha perso 10 parenti e uscito lì da solo. Ecco, questo è il punto, la universalità del perdono. Forse invece il perdono è un prodotto nostro, del cristianesimo occidentale. E se noi oggi critichiamo il fatto che, oppure sosteniamo che il perdono non può essere ad uso esclusivo del cristianesimo, forse perché abbiamo in mente che spesso il cristianesimo si è dimenticato da perdonare e non ha utilizzato questo strumento in termini, diciamo, genuinamente cristiani. Forse perché gli facciamo una critica di aver mancato al comandamento del perdono, per dir così. Un'ultima cosa, è verissimo, qui dentro uno potrebbe dire: no, ma guardi, qui appunto, come giustamente dicevi, ci sono autori ebrei, e quindi appunto a dimostrazione che il perdono non è specificità cristiana, ma è un messaggio universale, se vogliamo, di questo. Bisogna anche dire però con onestà che si tratta di ebrei sui generis, nel senso che l'eredità è quell'ebreo che rifletteva sul fatto, sui rapporti tra filosofia e propria ebraicità, e poi concludeva dicendo: beh, comunque l'ebraismo è una tradizione importante, la mia vita fa parte del mio spirito, ma prima di tutto sono filosofo. L'Arendt è la famosa, in quella brutta, anche volgare per certi versi, non per colpa sua ma dell'altro, cioè polemica con Gershon Scholem, no? Quella polemica in cui l'Arendt viene fuori come l'ebrea che non ama gli ebrei. Non voglio dire naturalmente questo dell'Arendt, che è un poco schifoso, dico semplicemente che sono ebrei sui generis. Anch'io rifletto sul perdono, anch'io sono sedotto dall'azione del perdono e anche di me stesso dalla figura del Cristo che ha portato il perdono così, diciamo, in auge. Però naturalmente io sono un ebreo sui generis, che ha una formazione filosofica. Non credo che se tu vai nel mondo ebraico, loro sosterranno che il perdono è sopra la legge e sopra la giustizia. Allora forse questo è anche un ulteriore elemento, l'universalità del perdono. Siamo sicuri? E secondo me questa è una domanda che viene ancora prima rispetto alle tematizzazioni teoriche, cioè sul punto di equilibrio dove si concretizza il perdono e tutti gli ossimori di cui abbiamo parlato adesso. Adesso cedo la parola a te.
Adesso un compito impossibile. Cioè, prima la domanda di Adriano e adesso l'intervento così forte e impegnato da parte di Davide. Devo respirare un attimo e pensare da dove da dove inizio.
Io volevo solo dire una battuta a Davide che Arendt non ha perdonato, non si era contento.
No,
che
carità, sì.
No, ecco,
sì.
Diciamo, ciò che mi adesso un po' sconvolto nel tuo intervento, Davide, è che veniva fuori proprio il perdono come qualcosa che viene prescritto e che giustamente tu critichi. È chiaro che non possiamo prescrivere a nessuno di perdonare Eichmann. Credo che veramente anche poi noi nella nostra impostazione del perdono eravamo lontanissimo proprio da questo. Certo che ci sono, io pensavo proprio prima anche molto quando Adriana parlava di queste dialettiche tra vendetta e rinormalizzazione, scatenamento alla commissione di verità in Sudafrica, che era veramente basata su ti confessi, dici la verità fino in fondo e poi viene il perdono. Allora lì abbiamo di nuovo un perdono che è condizionato, pieno di condizioni, dunque non ha più niente di gratuito, e è veramente anche di nuovo un invito istituzionale come imposto. E ci sono state giustamente anche tante critiche rispetto a questa commissione. Poi pensavo prima proprio come perdono come fondamento per una etica o una politica. Non so, il fondamento, il perdono ha molto da fare con la rottura, abbiamo detto. D'altra parte abbiamo detto anche che Auschwitz è stato una rottura irreparabile con la quale non possiamo riconciliarci, lo dice anche la Arendt tra l'altro in una intervista del 64 a Günter Gauss. Vorrei citare qui perché è molto forte, gli dice: questo non sarebbe dovuto accadere. Non mi riferisco soltanto al numero delle vittime, mi riferisco al metodo, la fabbricazione di cadaveri e così via. Non è necessario che entri in questo non doveva accadere. Là è accaduto qualcosa con cui non possiamo riconciliarci, nessuno di noi può farlo. E questo è questo forse il fondamento a partire dal quale dobbiamo pensare il perdono. Allora, avevo parlato molto di rottura da una parte e del legame, della relazione con l'altro. Il perdono come relazionarsi. Però in questo, adesso ripensando tutto, mi sembra veramente il perdono rispetto alla rottura di Auschwitz è come una rottura della rottura, una rottura in quadrato. Come possiamo partire da questa rottura potenziata ripensare il legame, la relazione? È una domanda veramente aperta. Ovvero, sicuramente Hannah Arendt, anche per questo sono molto grata che c'è il bel saggio classico di Olivia in questo libro, perché Hannah Arendt veramente ha dato i concetti per pensare la politica in un altro senso, in un senso relazionale. Però adesso, davanti a tutto ciò che abbiamo detto, mi chiedo come pensare relazione con l'altro, come pensare questo legame che è pieno di rotture. Io siamo tutti legati, dunque, ed è questa la cosa terribile. Dunque, pensare oggi la relazione, credo che dobbiamo pensarla anche come legame a ciò che ci divide.
Sì. Volevo aggiungere brevemente, mi riferimento a quanto è stato detto ultimamente anche io di Olivia, ma anche Davide, mi è piaciuto molto che ci aveva fatto questo sfogo. Mi è piaciuto moltissimo, perché
è la mia norma.
O sia vita intellettuale vera, oppure insomma, diventa vecchia accademica, ingegnosa. Allora, io farei questa distinzione, se voi siete d'accordo, e poi magari sentiamo. C'è un perdono che forse non bisognerebbe chiamare perdono, ne parla anche Derrida, ma è uno strumento di pragmatismo storico necessario. Allora, lo dico con una frase molto stupida, perché dobbiamo capirci velocemente perché il tempo passa. Non si può non perdonare i tedeschi, ho capito? No? Adesso dico proprio riassuntivamente, la cosa è molto complicata. O se volete, non si può non perdonare la Germania. L'Europa attuale è basata sul totale, pragmatico e giusto, e meno male che c'è stato, perdono alla Germania. Perché dico che la categoria è usata male? Perché, come dici giustamente Hannah Arendt, e io in questo sono totalmente con Arendt, si perdona un chi, non un che cosa e neanche un popolo. Il perdono è sempre singolare. Allora Eichmann. Perdonare Eichmann. Io personalmente penso che Eichmann sia imperdonabile. E considerandolo un chi, cioè, come diceva Arendt, nonostante la sua banalità del suo male, un agente responsabile, io ritengo che Eichmann come persona, oltre che le azioni che ha fatto, sia totalmente perdonabile. E in questo dissente Mandela, con Derrida, cioè, non si può giocare fino in fondo sul fatto che la vera cosa da perdonare è l'imperdonabile, però stabilire, e anche qui c'è, cioè, un imperdonabile singolare, e lì è dato alla gratuità. Se vuoi, c'è stato qualcuno, ci sarà qualcuno che ha perdonato, ma pur essendo una vittima, io non mi scandalizzo di fronte a questo, ma ciò è totalmente gratuito, non può essere una misura né dell'etica né della politica, non vorrei che non ci fossimo capiti da lì. Invece spero che ci capiamo su quest'ultimo punto e chiudo. Ci sono dei crimini imperdonabili. Io, quello che io chiamo il crimine orrorista, cioè insomma, un crimine come quello di Auschwitz, cioè la totale disumanizzazione degli inermi, il totale attacco sull'umano, è imperdonabile. Ma io qui sto proponendo un criterio etico, non un criterio politico. Ci sono dei crimini imperdonabili, ma anche se ci sono dei crimini imperdonabili, io penso che ci siano, cioè io affermerei decisamente, sono convinta che ci siano dei crimini imperdonabili. E sono convinta che il perdono come atto sia sempre uno scambio di singolarità con singolarità, che si perdoni sempre qualcuno. E sono anche convinta che, anche se forse la parola non è la più adatta, se andiamo a vederla filologicamente, i popoli, le nazioni, cioè gli enti collettivi,
pragmaticamente si debbano perdonare mai le singolarità ma gli enti collettivi, e in questo senso ti rilancio una tremenda provocazione, e penso che Israele dovrebbe perdonare. Non ti chiedo questo singolarmente, ti dico pragmaticità storica, no? Penso che Israele, e naturalmente voglio che questa provocazione sia completa, e penso che i palestinesi dovrebbero perdonare, io così la penso. Ma non è più il perdono nel senso di Cristo, capisci? Non è più la categoria etica e ontologica del perdono, è una categoria che noi usiamo sul piano pragmatico, storico, come un argine non radicale, come quello che diceva Olivia, ma un argine necessario, insomma utile, per arginare le violenze e le catene delle vendette. Questo io volevo dire.
Certo, no. Scusa, no, io capisco.
Io non sono d'accordo con Derrida, ci sono cose imperdonabili, certo. Non è da parte, non è a partire dall'imperdonabile che dobbiamo giudicare per quello del perdono.
Sì.
Non funziona così.
Io voglio solo dire un'ultima cosa rispetto a quello che diceva adesso. È vero, il perdono, io sono d'accordo con l'idea che ci siano dei momenti in cui bisogna collettivamente perdonare, perché sennò la storia si immobilizza. E sono d'accordo che non si poteva non perdonare la Germania. Dico però un'altra cosa ancora per mostrare che in fondo questo perdono, anche in questo caso, poi quando bisogna afferrare un rientro difficile, ci sono casi anche in cui non si può, per lo stesso motivo pragmatico io intendo, non si può perdonare. È vero che non si poteva punire in maniera definitiva la Germania, è anche vero che non si poteva chiedere al mondo di andare avanti senza che la Germania avesse un processo, senza che ci fosse un processo in Norimberga, perché naturalmente si è anche in questione su quello. Perché quando si dice che il processo di Norimberga non è stato giuridicamente scorretto, diciamo, si dice una semplice verità: bisogna passare sopra, perché se non si trovava un modo per punire sia quello di Norimberga che poi Eichmann, beh, lì si bloccava tutto. Un buon avvocato, dico sempre, avrebbe magari sarebbe riuscito a trovare dei cavilli per dimostrare l'innocenza di Eichmann. Lo dicevo anche oggi in classe, si parla di questo. Cioè l'idea è che Eichmann, è vero che doveva obbedire agli ordini, è vero che l'avrebbe fatto fuori se fosse andato da Hitler, ma sai, come questa cosa di ebreo non è che mi piace tanto, io quasi quasi mi asterrei. Chiaramente lui doveva obbedire, se no sarebbe morto. Formalmente lui, diciamo, la sua linea difensiva può reggere. Quindi bisogna trascendere il piano formale, andare nella sostanza dei fatti e dire: non si può non punire Eichmann, per lo stesso motivo per cui in altri casi è necessario perdonare, per un motivo pragmatico. Cioè poi chiaramente questa categoria del perdono, anche a livello collettivo, la si può sì utilizzare, ma non estendere a tutti i casi possibili, perché sempre per un motivo pragmatico si deve perdonare e si deve non perdonare. Allora naturalmente si ritorna all'idea, diciamo, di equilibrio della giustizia, un punto che va sempre sistemato. Comunque adesso Judith, e poi apriamo la
scritta. Va bene, voi avete insistito sulle ultime battute molto sul pragmatismo. Io invece volevo adesso ancora una volta aggiungere qualcosa che prima mi sono dimenticato di dire. Allora, nella riflessione sulla rottura della civilizzazione, sulla rottura che implica il trauma, su un legame che è pieno di rotture, penso che dobbiamo anche riflettere sul fatto che i concetti stessi con i quali vogliamo mettere in ordine i nostri legami, la nostra politica, gestire il mondo, sono essi stessi rotti. Cioè, la punizione non funziona più, perché cioè, la punizione di Eichmann è anche ridicolo rispetto a ciò che ha fatto. Eichmann
la giustizia arresta, perché sennò il figlio di Eichmann mi dovrebbe uccidere. Invece...
No, poi tu sei veramente nella catena delle
la bilancia, l'immagine della giustizia.
Però penso che una nuova politica di cui ci si chiedeva prima dovrebbe forse anche assumere l'essere danneggiato dei suoi concetti con cui opera. Dunque, parliamo del perdono, ma questo perdono è già pieno della sua impossibilità. Per cui insistevo proprio anche all'inizio, proprio su, ed è molto presente secondo me in questo volume, che nel perdono c'è qualcosa di sospeso. Lì, in tutti questi casi, potremmo quasi dire, non ci si risolve mai niente.
Sì, esatto, volevo aprire al pubblico, c'è qualche intervento? Benissimo. Il microfono,
sì. Così ti sentono anche di
sì,
là.
Sì. Così anche per la registrazione. Dovrebbe essere.
Sì, grazie. Sì, a me interessava il discorso come si gioca la categoria di perdono tra il teologico e il politico, e mi sembra che questo l'abbia illuminato molto bene la dottoressa Guaraldo, dicendo distinguendo la libertà e la sovranità, cioè il teologico presenta il perdono in una dimensione prescrittiva, un comandamento: tu devi perdonare, dicendo che nella libertà dell'individuo non è compresa la sovranità, quindi non sono libero quando mi governo, non mi posso automaticamente imporre il perdono, quindi il comandamento del perdono è un ossimoro, cade da sé. Secondo me però cade anche il discorso, se vuoi perdoni, nella sfera privata, perché come cade il comandamento a livello legale, così cade anche a livello soggettivo: io voglio perdonare, io non posso volere perdonare, non funziona così. Quindi il perdono è qualcosa che, sempre, non voglio giocare con le parole, però è un dono prima per colui che perdona, piuttosto che per colui che è perdonato, perché il perdono mi libera da un fardello del rancore, dell'odio, da una serie di cose. Quindi è proprio questo che secondo me risospinge la categoria di perdono nel teologico, perché il perdono qui a me sembra come la fede, cioè io non posso, cioè non lo posso tirare nel politico, mi rimane come la fede, come io non posso decidere di credere, così non posso decidere di perdonare. Quindi secondo me è un concetto inservibile dal punto di vista politico.
No, è giustissimo quello che dici, e mi permetterei di dire che appunto si iscrive ancora in questo, diciamo, lessico politico dell'Occidente, legato appunto all'individuo come intenzionale, sovrano, eccetera eccetera. È giustissimo quello che dici, cioè l'inservibilità, ma il perdono accade, questo è quello che vorrebbe dire, cioè quello che io in un certo senso estrapolo dalla lettura di Arendt, così come accade il mostrarsi di un chi nella sfera pubblica. E qui c'è una dimensione che io chiamerei non tanto, diciamo così, come tu definivi, come non ascrivibile alla intenzionalità, no? E quindi così come la fede, anche il perdono, ma ascrivibile a quella che Arendt chiama la contingenza, che è qualcosa di diverso, cioè che è qualcosa che prescinde dall'esistenza di un'interiorità. E questa è la sfera pubblica. Il chi che si mostra nella sfera pubblica, quel chi che cercavo prima di raccontare, un po' è sempre difficile rendere Arendt in poco tempo, quel chi nel momento in cui si svela nella sfera pubblica non è che svela una sua interiorità o l'intenzione della sua interiorità, quel chi nasce e accade nel momento in cui si mostra di fronte ad altri. Quindi è tutto fuori. E allora in questo senso il perdono lì agisce come qualcosa che anch'esso accade, come il mostrarsi del chi, cioè è una dimensione contingente e imprevedibile, perché è slegata da quest'idea appunto di uno che sa già che cosa mostrerà, no? Che sa già come si mostrerà, di uno che va fuori a presentare un prodotto, non è uno che va fuori e presenta un prodotto, un artefatto, è uno che che si fa nel suo presentarsi, ecco, questo è la praxis, sperare che lei distingue poi dalla poiesis, e anche nel saggio c'è tutto questo lavorare su questa differenza, no? Perché poi in realtà io penso che c'è una dimensione della politica come fabbricazione, quindi stabilizzazione di un ordine, che ha a che fare anche con la dimensione pragmatica di cui loro parlavano, quindi mettiamo un ordine a questo disordine, perdoniamo la Germania, oppure mettiamo un ordine a questo disordine, facciamo il processo di Norimberga. E poi c'è invece una dimensione della praxis, cioè dell'agire, che è un agire relazionale, imprevedibile, sempre in fieri, che non ha mai un prodotto finale, e che è lì dove invece mi sembra che si giochi la dimensione del perdono. Perché se devo fare un'obiezione a quello che diceva anche prima, quando David parlava, a me è venuta in mente la stessa cosa che diceva Adriana. Allora, Israele, Palestina, cioè anche lì c'è una dimensione tutta ancora in gioco, tutta ancora da decidersi. Ma mi sembra, mi è venuto in mente anche la Jugoslavia, mi sembra che qui le categorie, forse perché siamo già in un ordine, quello che noi chiamiamo un ordine politico post-statuale, cioè siamo fuori dall'ordine dello ius publicum europeo, quindi diventa anche più difficile applicare questi criteri pragmatici e dire ecco, qui va bene, mettiamo ordine. Lì ci sono delle dimensioni di conflitti che sono talmente anche individualizzate in un certo senso, no? Talmente frammentate, che mi sembra che anche lì il pragmatismo della riconciliazione sembra non funzionare, cioè della riconciliazione in termini, no? Perché non c'è, cioè i conflitti e gli scontri sono talmente plurali, talmente frammentati, che allora lì mi sembra che forse invece proprio fra palestinesi e israeliani questa dimensione dell'imperdonabile potrebbe avere una funzione, capisci quello che voglio dire? Non ce l'ha avuta per la Germania, ma anche in Bosnia, cioè che voglio dire, sono dimensioni in cui, per non parlare di oggi, no? Per non parlare dei conflitti attuali. Ecco, allora mi sembra che ci sia lì, se c'è una possibilità di un fondamento di una nuova politica, in un certo senso sarà diversa, perché la politica ha sempre delle strade pragmatiche e se stesse, però se non la radichiamo nell'eccesso di questo perdono, di questa natura imperdonabile che però tuttavia deve essere perdonata, io non vedo davvero una via d'uscita.
Se non è costrizione troppo,
sì, sono assolutamente d'accordo con quello che ha appena detto. In questi giorni sto leggendo uno scritto che ha lasciato mio papà, e lui aveva combattuto nella prima guerra mondiale come ragazzo del 99, aveva solo 17 anni, e lui ha sempre condannato la guerra dopo di allora, quando è tornato. E io credo che il problema sia proprio questo, di come diceva anche lei, di portare questa categoria storica nella politica di tutti i giorni, di considerare il conflitto come qualcosa di assolutamente superabile, e quindi in tutti i modi di cercare una soluzione attraverso il perdono. Penso ai conflitti, per esempio, tutti i giorni ci sono questi scontri continui contro i cristiani in India, in Africa, eccetera, no? E credo che la politica dovrebbe cercare una soluzione nuova, un approccio diverso, e probabilmente dallo studio del perdono, dalla discussione come questa sera sul perdono, si può iniziare anche un percorso diverso dal punto di vista politico. Perché altrimenti io non credo che l'umanità troverà mai pace, come non trova pace l'individuo che non riesce dentro di sé a perdonare, così l'umanità continuerà a fare le guerre, a soffrire e a ragionare sul perdono senza però iniziare mai niente di costruttivo e di salvifico per l'umanità.
Grazie molto. Raccogliamo qualche domanda?
Sì, può finire. Ma io penso, cioè, riagganciandomi a quello che diceva Olivia, la categoria dell'imprevedibilità mi crea un po' di problemi, perché penso che il lavoro richiede, cioè il perdono richiede un lavoro, cioè se, cioè non è un accadimento imprevedibile, cioè solo in certe circostanze può darsi, però presuppone comunque un lavoro dentro di sé, fuori di sé, cioè, altrimenti, perché penso che ci sia qualcosa che non possa essere assunto, quindi insomma, l'imprevedibilità, insomma, se ci si affida all'imprevedibilità, questo perdono non accade. Poi forse anche la vita politica non è così prevedibile, in certi momenti lo è, spesso molto legata alla ripetizione, insomma, sono pochi quelli che si permettono di andare fuori da un'ordine d'acqua. Non lo so, fatto un po' di confuso.
No,
molto chiaro. Posso rispondere io? Non so se poi loro sono d'accordo. Quello che dici è vero, però pone troppa attenzione sulla gente che perdona e non su colei o colui che ha perdonato. Quello che intuisco di Arendt, della grandezza di Hannah Arendt, è questa insistenza sul tu invece che sul Dio. Allora, è vero che se tu mi hai fatto un'offesa e io mi metto in mente di volerti perdonare, ma andiamo su quello che diceva la Veronica Santoro, cioè, allora è un dover essere, cioè, un processo, c'è sempre il processo, perché si è culturalmente inseriti, ma siamo cristiani, qui voglio dire la cultura è questa, io ho assorbito queste cose nella mia infanzia. Ma se invece tu guardi il processo dal punto di vista di chi è perdonato lo è sempre inaspettatamente, perché non si può pretendere di essere perdonato, e io credo che questo Arendt voglia dire, non so se Olivia è d'accordo, che questo voglia dire che mentre ci sono dei meccanismi, se avessimo tempo in filosofia politica parleremo dei meccanismi di riconoscimento, perché c'è una tanta giudicata, cioè c'è tutto il perdono accade, questo va anche per Veronica Santoro, il perdono accade, ma non bisogna tanto pensarlo in chi fa l'atto di perdonare, ma in chi inaspettatamente e senza alcuna garanzia e senza alcuna necessità è perdonato. Io così vedo Arendt, è un po' la grandezza della sua intuizione. Per cui, sempre parlando dell'universalismo cristiano, io in questo colgo Arendt, che non siamo nel campo di un Gesù preso e diciamo ricondotto a un atteggiamento che potrei chiamare buonista, che spesso c'è questo utilizzo del cristianesimo, che c'è questo universalismo, che Cristo era buono, e Arendt ne vede lo scandalo. Vero scandalo di quel che, cioè, è grande, no? Proprio per questo, perché il perdono non è semplicemente, non deve essere assunto semplicemente o soprattutto come un atto di grande bontà e di conciliazione che si fa dare tutti d'accordo. Il perdono, e qui veniamo a Judy che può ampiamente concludere su questo punto. Il perdono è un dono, no? È uno scandalo. Anche questo che dice la vittima di Auschwitz, che dice perdonatemi se piango. Vedete l'elemento di scandalo. Si può essere d'accordo o non d'accordo su questa scena, ma questa scena dà bene il marchio dello scandalo del perdono. E il perdono deve essere osservato, secondo me, giudicato, che nel mio linguaggio vuol dire concettualizzato, da parte di chi lo riceve, non da parte di chi lo dà. Così io penso di leggere Arendt.
Scusa. Poi lo scandalo che provocarono le prime comunità cristiane, che appunto
non reagivano alla violenza, era un qualcosa di scandaloso proprio perché interrompeva il ciclo naturale. Però questo, però questo lo rende ancora una specie di città cristiana.
Anche leggo anni non come
conclude lei.
Concludo liberamente. Sì, no, ma grazie per questi interventi che secondo me ancora con altre voci parlavano quanto vicino, quanto preme veramente la questione del perdono, anche in ogni vita singolare, anche in questa sala, ognuna porta con sé anche proprio le storie del perdono mancato spesso. E credo che, e lei parlava prima di pace, e credo è importante di non confondere la pace con la cura. Credo che se noi pretendiamo di poter veramente curare tutte le ferite subite, tendiamo a chiuderci. Invece credo che dobbiamo assumere queste ferite come inguaribili e esporci veramente all'altro con queste ferite che portiamo con noi. Cioè, di nuovo questo paradosso, veramente ciò che ci lega e ci separa dovrebbe portare di nuovo verso un'apertura. E se pensiamo veramente anche alla ferita, è un'apertura veramente, questa ferita concreta, è un'apertura del corpo, stranamente. Noi tendiamo di voler chiudere, infatti tu parlavi prima anche dell'umano indivisibile. Abbiamo parlato tanto delle divisioni e forse siamo invitati veramente a pensare la divisione come apertura. Non c'è altra via che vedo in questo momento. Sì, ma grazie per la vostra attenzione. E poi...
Grazie. Io ringrazio solo le relatrici.